Bene. No, no, a me funziona, anche se proprio perché lascia aperti i problemi.
Posso parlare spesso solo io adesso, che sono il più stupido qua dentro. La parola uguaglianza non l'ho mai sentita. Adesso usavo io, sono qua ammirato sì. Dal personaggio.
Certo.
Non l'ho mai sentito uguaglianza.
Provocazione per provocazione, io dico uguali mai.
Vedi che non ho sbagliato. Il signor Rinocchio ha sempre questo.
Prossimità è la mia parola. Se anche tu sei piccolo, io sono piccolo e nero e non siamo uguali. Prossimità è il comandamento. L'uguaglianza è un'invenzione dei teorici, appunto dei robottini.
Beh, come inizio non mi sembra mica male. No, allora. Mamma mia, noi procediamo a terzine, non da tesche, tre interventi e poi la risposta e così via. Va bene, chi vuole poi mi prenoto per dopo. Vai.
Giusto per rompere il ghiaccio, tra le tante cose stimolanti che ha detto, il passaggio alla sua fine sulla deontologia del fondamento, deve spiegare il perché. Ecco, mi sembra che una delle cose che sono difficili da spiegare è il problema del male. Che certamente Cristo ha condiviso, ha dimostrato la prossimità, però non mi pare che l'abbia spiegato. E nell'Antico Testamento, io non l'ho capito.
No, ha detto benissimo, interrompo. Grazie a Dio non l'ha spiegato.
E nell'Antico Testamento mi sembra che in Giobbe ci sia una risposta che non dà spiegazione, dice, ma chi sei tu che vuoi sapere? Sei tu per voler sapere.
C'eri tu quando insegnavo alla cerva ad accudire i suoi piccoli. Sì. Aspetto, giusto?
Allora, la mia domanda è questa, di questo tipo. Io sono, drammaticamente d'accordo sul fatto che una democrazia composta da individui che pensino all'autorealizzazione finisce. Come al solito le civiltà, chiamiamola civiltà democratica, queste cose non vengono aggredite da fuori, si suicidano, e questa è una via del suicidio della democrazia. Su questo mi pare di ci sono due elementi dai quali ho cominciato la riflessione, tutte e due, vedi caso, riflessione politica. Sono aperti, non sono ancora arrivato alla fine, però mi sono incamminato per questa strada. Mettono di mezzo Ratzinger, che io non ho amato, voglio dire, quando l'hanno eletto ho avuto un moto di stizza, quindi non era il mio candidato, va bene? Però
gli affetti sono affetti,
questo non cambia niente. No, non cambia niente però. Primo discorso, il discorso sui rapporti cristianesimo-illuminismo con Habermas del 2004. Ratzinger massacra Habermas, tanto è vero che io ho finito il libretto edito da Marsiglio stando dalla parte di Habermas, perché sto sempre dalla parte di Ettore, e quindi, però è indubitabile che, però mi ha posto un problema che secondo me va anche in una direzione diversa rispetto a questa indicata, che va benissimo porsi la domanda su come la religione può aiutare la democrazia, ma forse anche un pochino interrogarci su come la democrazia possa aiutare il cristianesimo non è fuori di luogo da questo punto di vista. Però c'è la seconda, e invece più in linea con il discorso che tu hai svolto, ed è questa, sempre Ratzinger. Io ho cercato di riflettere, per me è stata recentemente la più grossa riflessione in termini politici che ci abbia preso, non lo so, sul perché sia riuscito a dare le dimissioni. Loro lo sanno, l'ho detto più volte, però sono ancora lì che ci ragiono. Sono convinto che abbia dato le dimissioni perché lui ha agito molto la cultura tedesca e della teologia politica tedesca, la quale pensa al potere demoniaco del potere, cosa che noi non abbiamo nelle corde. Io mi pare, anche per aver frequentato e frequentare il mondo politico, che in genere gli italiani alla fine sono andreottiani, il potere logora chi non ce l'ha. Sottovalutiamo la presenza del male nella storia, sottovalutiamo il potere demoniaco del potere, e quindi hai sempre la possibilità di pensare che poi nella prossima ripresa riesci a far tornare i conti. Probabilmente invece questo pessimismo nei confronti del potere, e d'altra parte non è pensabile una democrazia senza fare i conti con il potere, dobbiamo acquisirlo. Ossia, in questo senso, il discorso democratico, il discorso dell'alterità, della prossimità, è questo, è anche un modo per prendere le distanze da se stessi. L'albero storto, ci aveva ragione Kant, hanno più ragione i luterani di noi su questo elemento, o almeno hanno fatto la sottolineatura giusta. Un pessimismo che non mi è stato come dire congeniale, eccetera, ma che in particolare la dimissione di Ratzinger, che è un grandissimo atto anche politico secondo me, che sta dentro, che cambia, che poi permette tutta una serie, fatto, ripeto, da uno che, ecco, volevo dire, non riscuoteva, ecco, la mia simpatia, però questa capacità non è solo da ascrivere all'umiltà, a mio giudizio, è proprio la lucidità di vedere come di fronte a un certo nodo di vipere, come l'ha chiamato, quindi al concretizzarsi del potere, ci debba essere una risposta che va nella direzione contraria. E se la democrazia si limita a fare la geometria tra i poteri, tra i tre poteri e così via, che poi sono un modo di scrivere la realtà che in parte è alle nostre spalle, perché per esempio che l'esecutivo stia dilagando anche per ragioni è una cosa che sotto gli occhi, ed avevano anche i costituenti, che perfino Dossetti diceva bisogna rafforzare l'esecutivo, però se fai tutti questi discorsi sulle geometrie della democrazia, sul destino della democrazia, senza una riflessione più di fondamento su quello che mi pare sia, ecco, la proposta che ci fa la teologia politica tedesca, del potere demoniaco, del potere, è difficile venirne fuori. C'è un ottimismo fuori posto della democrazia da quel punto di vista lì, che non tiene conto come sia un guadagno difficile, che è un guadagno che non puoi fare dalla parte dell'individuo o dell'autorealizzazione in una società, ed ho finito, dove il vero problema è che i soggetti della democrazia sono non sono più i cittadini di Tocqueville, ma sono dei cittadini consumatori, dove il consumatore prevale rispetto al cittadino, con tutti quegli stereotipi pubblicità, anche per un'altra cosa, questo mi ha sconvolto, ed ho finito. Quando sono andato a comprare l'iPhone, e io avevo in mente questa roba, il cittadino, questi qui della Apple, mi trattavano bene quei ragazzi lì. Ossia, per vendermi questa cosa, li vedevo attenti alla mia psicologia, tenevo conto che avevo una certa età, avevano capito che avevo un certo grado di istruzione, cioè, cosa che quando io da cittadino vado all'anagrafe del mio comune non trovo affatto dall'altra parte dello sportello. Anche quello che sta dallo sportello è pagato, così come quei ragazzi lì, solo che il capitale a questa, e questo capitale consumistico, finanziario consumistico, ha questa grande capacità di seduzione e ti tratta come consumatore molto meglio di quanto lo Stato o una comunità sovranazionale o l'ONU, ecco, ti tratta come cittadino.
Quindi la logica degli affetti ha a che fare.
Vai. Prima di tutto grazie, siamo Eugenio. Vado subito alla domanda.
Sì.
In tutto questo discorso, come vede la figura di Francesco, di Papa Francesco, che mette, credo, un po' anche in discussione il modo tradizionale, dogmatico che abbiamo portato, che la Chiesa ha portato avanti in Italia. In modo anche molto chiaro, a mio parere, umile parere, quando per esempio dice a nessuno è permesso di uccidere nel nome di Dio, di qualunque nome possa essere usato, no? Le tre religioni fondamentali, ma anche l'altro dopo dice però se toccano qualcosa di me stesso nel profondo, possono anche aspettarsi una reazione. La cosa che io ho discusso acremente, ma proprio quasi volevo strozzarlo, era, no, lo dico perché è il mio carattere, no? Era un professore di diritto, e che lui è anche intelligente, amico, è filosofo, no? Però metteva in discussione il discorso, la rivoluzione francese ha dato la libertà in assoluto, per cui posso anche
mangiare libertà e egalità.
Esatto.
La fraternità l'ha rimandata in parrocchia, però.
L'ultima cosa che volevo dire, questa è una riflessione, è una roba che mi sento. Questo discorso della democrazia e l'ultima frase che ha detto è la prossimità, no?
Sì.
Mi porta a riflettere un attimo su quello che stiamo facendo a Carate, sul discorso della storia, della filosofia e della democrazia antica dei greci. La democrazia è nata in Grecia, no? Ma era una democrazia di privilegiati che erano atenienti. Già ancora quindi era una roba ristretta, perché lo straniero, quello che è, no.
E le donne no.
E le donne no.
E gioia. Era di là da venire.
Il discorso, credo, la chiudo, io credo che il discorso di prossimità è quello che forse vale di più. Il rispetto della prossimità. E la mia democrazia, la mia libertà finisce nel confronto con rispetto dell'altro.
Andrea, e poi chiudiamo la terza. No, c'è sempre.
Sì. Mi pare che nell'esposizione sua di stamattina, Monsignor Seppelli, ci sia principalmente, o comunque in maniera sostanziale, una critica alla società degli individui, che poi è la società dei consumi, che non è affatto, secondo le sue parole, democratica. Io personalmente questa analisi la condivido, però trovo che non sia un'analisi con un riferimento specifico all'attualità. Più di 40 anni fa, tanto per fare un esempio che mi è venuto in mente sentendo le sue parole stamane, Pierpaolo Pasolini faceva delle invettive pressoché analoghe, anche con riferimento alla società dei consumi e alla pubblicità che lei ha più volte evocato stamattina. Mi viene in mente, per fare proprio un esempio specifico, ad una pubblicità di allora, di una marca di jeans che evocava il nome di
la sequela evangelica,
e con la dicitura chi mi ama mi segua. Quindi diciamo che la logica del marketing, il lessico della pubblicità ormai è diventato patrimonio comune, e non solo di questi ultimi anni, ma da almeno 50 anni a questa parte. Ecco, ma allora le chiedo, siccome non è una cosa così recente, e siccome per esempio soltanto ieri ho scoperto anch'io che oltre all'eclissi parziale di Luna, l'ONU ha stabilito che il 20 di marzo, oltre ad essere appunto la giornata dell'equinozio di primavera, è anche la giornata mondiale della felicità, e nella classifica dei paesi meno felici figura, io dico con molte ragioni, l'Italia, in particolare il segmento di popolazione più giovane del popolo italiano. Allora io dico, siccome il consumismo è stato ed è una promessa di felicità probabilmente mancata, in un paese come l'Italia, che si definisce, almeno per la maggioranza degli italiani, di religione cattolica, per quale motivo ci sia questa strana dicotomia che è allo stesso tempo infelice nella società dei consumi e infelice all'interno di una comunità che si autodefinisce appunto per la maggioranza professante la religione cattolica? Siamo un popolo di atei devoti, c'è uno scarto odoriato tra l'autodefinirsi cristiani, cattolici, e poi l'esserlo nella dimensione o nelle dimensioni che lei alte, che lei ci tratteggiava stamattina, perché altrimenti le due cose non si tengono insieme, e tra l'altro si tengono insieme secondo me con ulteriori elementi di schizofrenia. Io per esempio conosco moltissime persone, lo dico senza moralismo e senza volontà di critica, che si sentono giurivamente contente e felici di poter andare alla domenica a fare spese o anche solamente a stare al centro commerciale, e nello stesso tempo frequentano, magari non so con quale assiduità, anche la messa domenicale, oppure non la frequentano per niente. Come stanno insieme queste dimensioni che all'apparenza sarebbero inconciliabili, e lo sono non solo in questi ultimi tempi a mio parere, ma lo sono quantomeno da 50-60 anni a questa parte?
Cioè, boh, va bene, va bene fino a un certo punto, ragazzi.